live. Fantastico. Adesso dovremmo essere partiti, però vediamo se lo
Ah,
siamo
bravo, bravo, bravo.
veramente.
Fammi controllare. Il terzo episodio sta deludendo gli
No, sta.
spettatori. Dracula, leggo ben testi.
Bravo.
Probabilmente deluderà anche me quando lo vedrò.
Sì, siamo live, eccoci qua. Benissimo. Allora, benissimo, ecco qua. Ciao a tutti, lettori di BetTest.it. È il 53esimo episodio del nostro BetTest News Q&A, ma soprattutto è il primo del 2020, dopo la pausa obbligatoria natalizia delle festività. Io sono
Ciao.
Andrea, dall'altra parte c'è Mirko e Andrea.
Ciao.
Non so se mi si sta alternando un po' la visuale. Ok, sì, perfetto. Siamo ancora un pochettino, diciamo, agli inizi con questo sistema che è nuovo che usiamo per fare le dirette su YouTube. Vi ricordo che siamo anche in podcast, quindi qualcuno di voi ci starà sentendo su Spotify, su Apple Podcast oppure su SoundCloud. Allora, iniziamo la settimana, iniziamo l'anno con la notizia di oggi, con la quale ci siamo svegliati un po' tutti di soprassalto. E cioè che Scott Derrickson ha lasciato il sequel di Doctor Strange. Sequel che, tra l'altro, non lo so, sembra di difficile, non lo so, di difficile gestazione fin dall'inizio, perché arriva. Io mi sarei aspettato che lo mettessero in lavorazione molto prima, in tutta sincerità. Per cui, però, prima di iniziare a parlare di questo, vi ricordo che, come sempre, chi ci sta seguendo in diretta su YouTube può commentare nella colonna qui, almeno io la vedo qui a destra su YouTube live, facendoci domande un po' su qualsiasi cosa. Vedo che state già iniziando. Però, appunto, l'argomento con cui iniziamo a parlare oggi, di cui iniziamo a parlare oggi, è questa notizia di Scott Derrickson e dei Marvel Studios, che direi che inaugurano il 2020 con un po' di, diciamo, di
Maretta.
scombussolamenti. Esatto. Mirko, ci vuoi raccontare un po', almeno facciamo il punto sulla cosa che è successa oggi?
Sì, in sintesi, la notizia arriva dalla notte, poi noi l'abbiamo riportata stamattina. È stato effettivamente un fulminaccio. Il sere, pochi mesi all'inizio delle riprese di Doctor Strange, che erano programmate, che sono ancora programmate per maggio. E questo, no, fulminaccio sereno, perché effettivamente. Avevano parlato del progetto Scott Derrickson, Kevin Feige, con grande entusiasmo negli ultimi mesi, sia a partire dal Comic Con di San Diego. Però ecco, stamattina abbiamo riportato che Scott Derrickson ha lasciato la produzione del film, rimarrà come produttore esecutivo, però ecco, ha deciso di non dirigerlo più. E sia Marvel Studios che Derrickson hanno parlato di separazione amichevole, però quello che diciamo, hanno attribuito il divorzio poi alle solite divergenze creative.
Il famoso conscious uncoupling.
Esatto. Però effettivamente era una cosa che aveva lasciato un po', cioè, lasciato un po' dubbiosi già qualche tweet di qualche mese fa, anzi di qualche settimana fa, di Derrickson, che scriveva che le date di uscita, ne abbiamo pure parlato noi stessi su Bad Taste, che le date di uscita imposte dagli studi sono nemiche dell'arte. All'epoca, ecco, era un po' strano questo tweet mandato praticamente il 16 dicembre, e adesso magari a posteriori ci rendiamo conto, e magari il motivo, cioè, si riferiva anche alla situazione come Marvel Studios.
Cioè, del fatto che potesse essere, non dico affrettata la realizzazione del film, ma che non ci fosse abbastanza tempo per lavorare bene alla
Lavorare.
sceneggiatura,
Sì,
eccetera.
anche quello. Cioè, magari se andate poi a vedere gli altri tweet, è proprio che ha scritto verso la fine dell'anno, lui parlava anche di aver discusso della cosa con Ryan Johnson proprio alla fine dell'anno. Sono andato proprio a ripescare i tweet poco fa, infatti ho detto, ah, magari si riferì a quello, in cui spiegava che stava prendendo una decisione personale di grande importanza, e magari si riferiva proprio a questo.
Ah,
Ah, no, direi che
sì,
si
riferiva
aspetta.
solo a questo, mi sa.
Che sì, che aveva scritto che della gentilezza poi di Ryan Johnson, perché c'è stato un momento in cui
Esatto.
sia lui che anche Craig Mazin di Chernobyl, quando era diventato trending l'hashtag Evviva Ryan Johnson, in realtà l'avevo lanciato io poi adesso. E niente, così.
Beh,
Sì.
tu cosa ne pensi di questa notizia?
Ma Ma ha colto un po' di sorpresa perché era poi, se non erro, in uno degli ultimi videoblog avevamo parlato. Ma sì, dai, alla fin fine Marvel Studios è da un po' che non ci sono divorzi apposta, il bacio della morte. Però è sempre stato, ma credo anche per come poi è stato impiegato il personaggio nei film corali, quello, il sequel che sembrava sempre più quello. Quasi più messo non in pausa, perché poi appunto al momento le riprese rimangono fissate per il mese di maggio, come ha detto Mirko. Però mentre Black Panther 2 sembrava chiaramente scontato dal giorno in cui è arrivato nei cinema, soprattutto americani, facendo sfracelli di critica e di pubblico, questo sembrava un po', anche perché quanto aveva fatto? 650, una roba del genere? Era andato bene, ma non chiaramente.
All'estero, no, no,
No, no,
no,
scusa, Doctor
aspetta, Doctor
Strange, non ho,
Strange.
sì.
Era andato bene, ma non aveva fatto cifre folli, mettiamolo in questo
Sì,
modo. Ma infatti non
peraltro
era
eravamo.
scontatissimo che venisse fatto un sequel, anche se in realtà,
Beh.
attenzione, io ammetto, a me è piaciuto molto Doctor Strange per certi versi, per altri l'ho trovato un pochettino più insipido di
Sì,
altri progetti, e
assolutamente.
io
Io.
però ho amato Doctor Strange in Avengers, tanto che mi ricordo di aver detto, dopo aver visto Avengers, io voglio assolutamente vedere un sequel di
No,
Doctor Strange.
io poi ero stato anche sul set, in realtà ero tornato chiaramente, come dico sempre, le set visit sono spesso fuorvianti perché sui set dei film è tutto figo, perché cioè, vi trovate in un contesto in cui dici, vabbè, quando entri nel sanctorum hongkongese di Doctor Strange, che poi nel film si vede per tipo mezzo
Esatto,
secondo, perché mi ero messo lì davanti alla finestra e un attimo viaggiavo con la fantasia, mi era piaciuto molto il terzo atto, la sfida, questo scontro quasi anticlimatico, perché era tutto basato sul loop temporale che veniva ripetuto. Però come film in sé mi aveva lasciato abbastanza, ecco, come dire, privo di entusiasmo.
non ti aveva entusiasmato,
No.
ma io, comunque io in tutto questo non riesco a non ricollegare il fatto che qualche mese fa al Comic Con di San Diego sia stato annunciato questo progetto insieme ai progetti di Marvel, diciamo, dei Marvel Studios, progetti televisivi come WandaVision, e nel corso delle settimane dei mesi successivi hanno iniziato a rincorrersi tra dichiarazioni e speculazioni l'idea che WandaVision faccia un quasi come, non dico da ponte, però serva a introdurre alcune cose che verranno poi inserite in Doctor Strange 3, 2, scusate. Può essere, secondo me, una componente a livello creativo che possa aver dato dei problemi a Scott Derrickson, il fatto appunto che si cerchi di collegare alle serie televisive i film. Non lo so, perché noi veniamo da una fase in cui Marvel Studios hanno fatto solo film e siamo entrati adesso in una fase in cui Marvel Studios hanno chiuso, cioè in cui la Disney ha chiuso Marvel Television poche settimane fa, Kevin Feige è diventato il direttore creativo della Marvel, non dei Marvel Studios, e Marvel Studios iniziano a produrre anche serie TV per Disney Plus. Quindi in parte c'è stata una sorta di rivoluzione anche a livello creativo all'interno dei Marvel Studios, e può essere che questa sia una delle conseguenze, il fatto che Scott Derrickson magari non ci stia a farsi dire troppe cose di quello che deve fare in Doctor Strange 2 e questo lo abbia fatto allontanare. Non lo so, anche se in effetti, nonostante si parli di divergenze creative, mi sembra che sia molto amichevole l'addio, anche se Derrickson lo stava preannunciando da settimane, a quanto pare. Non lo so, Mirko, cosa ne pensi?
Sì, ma secondo me, cioè, allora, io ho letto poi qualche commento e ho visto che molti parlavano di un'altra questione. Infatti ora ne parliamo anche, cioè, al Comic Con stesso Derrickson ha detto che questo sarebbe stato il primo cinecomic terrificante dell'universo Marvel. E alcuni quindi sostengono che in realtà Feige non voleva spingersi troppo in quel campo. Già di recente ha detto sì, sarà terrificante, ma ci sarà nello stile dei Predatori dell'Arca Perduta, terrificante in quel senso. Alcuni dicono magari Derrickson voleva spingere un po' l'acceleratore sul fattore horror e che quindi abbia trovato un disagio con la Marvel.
Però sì, tanto era scappata fuori la cosa appunto al Comic Con, però ricordo anche infatti quando eravamo stati sul set del film, che è normale, sei seduto a fianco al regista di Sinister, cosa fai? Non fai una domanda su... Cioè, era stata toccata anche all'epoca la questione. E, ad esempio, al tempo aveva detto che l'aspetto più interessante che l'aveva colpito sempre dei fumetti di Doctor Strange era appunto tutta la parte da triplisergico del visivo.
Ma che è quello che è stato detto anche al Comic Con, che questo sequel sarà un trip totale, cioè anzi avevano detto che si inserirà la psichedelia praticamente nell'universo dei Marvel Studios, cioè che la componente su cui si è calcato di più fin dal Comic Con è stata quella, la follia e più che le tinte horror
spin, sì, infatti, diciamo.
Forse tinte horror più a livello appunto di psichedelia, di cose.
Sì, però non credo che quello sia stato il fattore determinante, scatenante nel divorzio, sinceramente. E il fatto che lui poi si riferisca, vedi, in quel tweet, le date di uscita sono amiche dell'arte, e magari proprio per dire col tempo, con più tempo ci sarebbe stato modo di affinare un po' tutto, cercare di trovare i giusti accorgimenti per un film che accontenti tutti. Invece lui si è trovato nella situazione di dire: non ce la faccio a lavorare in queste condizioni, con questa pressione, ecco, anche con l'idea di dover fare 10.000 collegamenti qui e lì, pure con la serie Disney, e che ho detto meglio lasciar stare.
La vera domanda però adesso è, Scott, carissimo, resti produttore esecutivo, ma anche perché alla fin fine credo che ci sia un obbligo a livello di crediti contrattuali. Tra l'altro Derrickson insieme a James Gunn per una fase è stato all'interno di una specie di brain trust, le risate di Mirko, ma di brain trust all'interno dei Marvel Studios, e poi sia stato messo, questa cosa è stata messa un po', diciamo, da parte, sia perché James Gunn si è un po', diciamo, allontanato, sì, e sia perché appunto lo stesso Derrickson mi sembra che abbia un po' di idee contrarie da questo
punto. C'è avuto anche un po' di, adesso non so quanto magari ha riferito, c'è avuto pure un po' di faccende personali, perché se non ricordo la sua casa di Los Angeles è andata distrutta durante gli incendi dello scorso anno.
Sì, però non so, cioè il punto è adesso cosa succede, perché la data di uscita dubito. Tra l'altro mi viene in mente Kevin Feige che diceva: abbiamo deciso di annunciare solo la fase 4 composta da film che sono 2 anni, perché non vogliamo spingerci troppo in là con le date di uscita e vogliamo assicurarci che questi film che abbiamo annunciato escano nelle date stabilite.
Sì.
Boh, nel senso che se annunciano un regista nuovo, comunque questo regista nuovo vorrà mettere mano. Oddio, con Ant-Man in realtà non cambiò la data di uscita di Ant-Man, no?
No. Cioè, loro l'hanno annunciato in estate, che Edgar Wright aveva lasciato il film, e ad agosto partivano le riprese del film. Quindi sono riusciti a trovare un sostituto in pochissimo.
È anche vero che è una macchina
No, ma vabbè, ma con Ant-Man c'era tutto un discorso diverso proprio alla base, perché tecnicamente doveva essere uno dei primi film dopo della fase 1, e poi dopo che è andata come è andata, perché...
Sì, no, ma comunque il punto è che sono una macchina talmente oliata che non dubito che possano anche iniziare le riprese senza un regista, se vogliamo. È capitato anche nelle migliori produzioni, capita che un film venga girato e il regista non ci sia ancora, o non ci sia ancora lo script. Quindi da questo punto di vista il problema è riuscire a trovare qualcuno che un regista che riesca a traghettare fino alla data d'uscita il film, la produzione del film. Però da questo punto di vista ci sono, fra i produttori esecutivi e i produttori e tutto quanto, persone che hanno la direzione creativa abbastanza chiara, per cui non credo ci sarà un... Cioè, secondo me è possibile che il film non abbia un... diciamo, non risenta a livello creativo troppo di questa cosa. Se in altri casi, invece, vedi Zack Snyder, vabbè, lì le riprese erano già in corso, effettivamente. In altri casi capitano, e quando capitano queste cose le conseguenze sono molto... diciamo evidenti sullo schermo. In questo caso magari il film non ne risentirà troppo, cioè non lo so cosa ne pensate.
Sì, in realtà appunto è quello, cioè non trovo che nel primo Doctor Strange ci fosse un'impronta così forte del regista, adesso senza star qua dopo, quindi che ci sia Scott Derrickson o qualcun altro. Lo vedo sì come uno dei prodotti finora più seriali, nel senso tra virgolette negativo del termine, fra quelli fatti dai Marvel Studios. Non è un qualcosa fatto dai fratelli Russo, non è appunto un film di James Gunn, per cui qui veramente potrebbe essere, anzi magari se mettono un altro regista, trovano qualcuno di interessante, potrebbe venire fuori un film con un'impronta anche più personale. Adesso pensa a un Thor Ragnarok di Taika Waititi.
Il problema è sempre quello che se vuoi non rispettare la data d'uscita c'è poco da fare, cioè
sì,
la situazione
esatto.
Dove
no, ma infatti trovano uno shooter.
Sì. Però anche secondo me, cioè, nel senso che nel caso di Scott Derrickson il primo film, ecco, non aveva un vero e proprio carattere troppo forte e magari, ecco, si sarebbe visto di più un po' il... Poi effettivamente mi dispiace perché magari già si era ambientato e tutto, però effettivamente non credo che riescano a trovare qualcuno con una visione fin troppo forte, anche perché, ecco, hanno già detto che vogliono lasciare la data d'uscita invariata, quindi c'è poco da fare, secondo me.
Certo. Comunque nei commenti, allora, quanto affidabile la notizia che ho letto secondo cui la trama del nuovo Doctor Strange sarebbe direttamente collegata al finale di WandaVision? È affidabile nel senso che è una voce che gira effettivamente da tempo e per cui
sì, ma l'ha detto pure Feige al Comic Con.
Esatto. Poi Cohen dice: Scott Derrickson voleva dare al tutto un'impronta decisamente più horror rispetto al primo capitolo, cosa che, come al solito, a quanto pare non è andata bene ai capoccia di Disney, ma non lo so, perché poi in realtà qua il fatto è che la Disney sta un po' cambiando dopo l'acquisizione della Fox e cambierà nei prossimi anni, per cui attenzione a rimanere troppo bloccati sul concetto e sull'idea che la Disney è quella cosa lì che noi conosciamo da sempre. Abbiamo visto cose e ne vedremo altre nel corso dei prossimi anni, per cui adesso non parlo, nel senso, New Mutants è uscito questo trailer, tra l'altro anche lì il grande mistero cosa stia succedendo intorno a quel
film. Esatto.
Hanno fatto le riprese aggiuntive o no? Le mie fonti mi dicono no, per cui vuol dire che questo effettivamente è il film così come è stato girato e il povero regista Josh Boone non è riuscito a girare nulla di troppo più horror come sperava invece nelle riprese aggiuntive, però vabbè. Comunque no, è ovvio che, come sta dicendo Vincenzino Esposito, che dice perché credi che Derrickson lo volesse più horror? Da dove c'è questa news? E viene poi citato il fatto che il film non possa essere rated R. Effettivamente io dubito ci possa essere un film del Marvel Studios rated R. Ricordiamo che al Comic Con è stato annunciato anche un altro progetto che abbiamo cioè di cui in passato sono stati fatti già tre film noti per essere rated R. Dubito che sarà rated R ancora questo.
Ma James Wan con Aquaman non è che ha fatto una versione horror, quindi cioè è una cosa normale se tocchi delle property così importanti, appunto a prescindere da un Deadpool.
Deadpool si sta dicendo palesemente che verrà fatto Deadpool 3, sarà chiaramente un prodotto Fox che è però della Disney. Dubito che possa essere un PG-13 perché c'è una rivolta popolare nel caso. Ed è quello che dicevo, nei prossimi anni la Disney produrrà dei film rated R, il punto che non credo che li produca per i Marvel Studios, cioè tutto qui, ma perché non è nell'anima dei, diciamo, dei Marvel Studios fare questo tipo di produzioni. Però vediamo, insomma, io ho un vuoto di memoria clamoroso, ragazzi.
Cosa?
Perché ho detto, hanno annunciato un progetto, è stato annunciato l'attore che lo interpreterà, non mi ricordo il nome, ragazzi, non mi odiate, adesso i lettori ditecelo nei commenti.
Aspetta, scusa, Christian Bale? Problema...
No, sto parlando del Comic Con di San Diego, quando è stato annunciato che facevano un remake, non un remake.
Ma tu dici, ragazzi, Blade?
Blade, eccomi qua.
Ok.
Scusatemi, io veramente i nomi ogni tanto mi incarto. Blade, ricordiamoci che... Cioè, nel senso, tendenzialmente non è una cosa all'acqua di rose, per cui non lo so. E allora, ci sono altre notizie della settimana e cose di questo tipo? Beh, ci sono stati i Golden Globe, come sapete.
Golden Globe, Batman, Christian Bale, che anni fa non mi interessano i film Marvel e ora, ops!
Sì, e poi entra nel cast di Thor Ragnarok, scusate, del Thor, terzo Thor, del quarto.
Thor.
Raga, è venerdì pomeriggio, inizio a dare gli ultimi colpi. Vabbè, per quanto riguarda i Golden Globe, chi mi conosce sa che io odio Golden Globe, per cui...
Ma sì, è un'occasione per stare lì, un goccino di champagne, una cenetta vegana e via.
Però ripetiamo un'ultima volta, perché i Golden Globe non hanno alcuno scopo di esistere.
Appunto, per la cenetta vegana, per lo champagnino in compagnia.
Non so, è un premio che viene assegnato da un gruppo di giornalisti e che in realtà si atteggia a grande indicatore degli Oscar. Tutti dicono, ah sì, anticipatore di quello che succederà agli Oscar. È letteralmente impossibile, nella forma, formalmente, è impossibile che i Golden Globe anticipino le tendenze dell'Academy sì. per quanto riguarda gli Oscar. Perché? Perché i Golden Globe lo votano 90 giornalisti della stampa internazionale che vivono a Los Angeles e fanno i corrispondenti esteri di spettacolo. Gli Oscar vengono votati dai membri dell'industria, da 7.000 appartenenti all'Academy. Quindi è come se, non lo so, i premi dell'AGIS o i premi dei giornalisti della critica italiana potessero influenzare in qualche modo i David di Donatello. Anche se, fra parentesi, all'interno dei David c'è una piccolissima componente, o meglio, all'interno dei votanti per i David c'è una piccolissima componente di giornalisti. Non a caso io faccio parte della giuria dei David, come vi avevamo detto anche l'anno scorso. Da questo punto di vista, all'interno dell'Academy, non vorrei sbagliarmi, forse all'interno dell'Academy qualche giornalista c'è effettivamente, però è una cosa completamente diversa, cioè 90 persone che fanno un programma televisivo che va in onda sulla NBC e che quindi raccoglie un sacco di pubblicità, quando si trovano a dover scegliere i nominati, sono lì in 90, e non dico, non lo voglio dire ufficialmente, non è che sicuramente invitano Jennifer Aniston, o meglio, non è che sicuramente nominano Jennifer Aniston perché vogliono che vada lì e faccia l'occhiolino a Brad Pitt, e allora un sacco di gente veda la cerimonia di Golden Globe. Però 90 persone sono più condizionabili da determinati elementi rispetto a 7.000 persone, capite? Dell'industria, che sono registi, sceneggiatori, eccetera, eccetera. Poi, vero è che tendenzialmente capita che i film di cui si parla di più nella stagione dei premi si becchino anche dei Golden Globe e si becchino anche degli Oscar. Però, in tutta sincerità, era più facile che Jennifer Lopez, il cui film mi è piaciuto, tra l'altro, venisse nominata al Golden Globe che all'Oscar, nonostante non si faccia che parlare della possibilità che J-Lo si becchi la nomination all'Oscar. Poi magari lunedì, quando ci saranno le nomination, saremo tutti stupiti. Però diciamo che anche quest'anno i Golden Globe ci hanno dato... Vi faccio un esempio su tutti. La nomination al Golden Globe per Taylor Swift, per Cats, è stata fatta palesemente per avere la possibilità anche remota che lei poi si presentasse ai Golden Globe, mentre è già stata scartata dalla shortlist delle canzoni nominabili all'Oscar come miglior canzone originale, questa canzone qua. Per cui, vabbè, fine del mio rant contro i Golden Globe che ogni anno faccio, il mio sfogo totale. Comunque, ci chiedete se faremo delle live pre-Oscar come l'anno scorso? Assolutamente sì. Saranno più a ridosso, perché quest'anno la corsa agli Oscar è più compressa, cioè gli Oscar sono ai primi di febbraio, mentre gli anni scorsi erano a marzo praticamente, per cui è tutto più, diciamo, è più compresso. Probabilmente faremo una live la settimana prossima dopo le nomination. Abbiamo già delle previsioni per le nomination. In questi giorni che ci sono state i vari, come si chiama, le varie nomination alle Guild, le idee sono più chiare, però adesso nei prossimi giorni magari faremo anche uno speciale su questo, insomma. Poi non so quanto approfondiremo questa cosa, tendenzialmente come ogni anno seguiremo in maniera approfondita gli Oscar e poi faremo la nostra notte degli Oscar, come sempre. E vediamo un po', ci sono altre... Che altre notizie della settimana ci sono? Fatemi pensare.
Che ne dite il trailer di Birds of Prey uscito ieri?
Come?
Il trailer di Birds of Prey uscito ieri.
Vabbè sì, anche perché è uno dei film più attesi di febbraio, direi, per cui...
Eh sì.
Io non lo so, e voi che idee avete? Perché io questo film lo attendo molto. Amo Margot Robbie e amo il fatto che voglia discostarsi da, diciamo, dal suo predecessore di Suicide Squad.
Questo è un momento di silenzio imbarazzato.
No, tra l'altro ho appena letto il commento in cui ci chiedono: ma la cosa del film più popolare verrà introdotta quest'anno? Indovinate? No,
no, esatto.
Non se ne è più parlato. Credo che sia stato uno dei fail. Tra l'altro non ci sarà neanche un conduttore nemmeno quest'anno, no, esatto. Quindi gli Oscar si stanno un attimo riposizionando dopo i fail, i PR fail degli anni scorsi. Bede, ma tu non sei affatto attirato da Birds of Prey, o sbaglio?
Non sbagli.
Perché? Che cos'è che non ti intriga di questo film?
mi infastidisce già a livello cromatico, poi dopo magari lo vedo e per carità, e quindi lo sapete, non sono tranchant nel momento in cui il film non l'ho visto, posso parlare solamente dei materiali promozionali, che di per sé è una cosa mediamente assurda, però tant'è. Lo vedrò per dovere, ma non perché sia così curioso sul film in sé. Margot Robbie è brava, però forse era una delle, forse l'unica cosa salvabile di Suicide Squad, però anche lì alla 150esima smorfietta diventava una macchietta anche lei. Qui sarà molto più basato sul, chiaramente sul suo personaggio. Speriamo che ci sia anche una sceneggiatura e un'idea di regia dietro al film. Il cast è interessante, diciamo che ho apprezzato molto il fatto che in America il Twitterverse sia esploso di gioia con il trailer, perché ah che bello, ha ucciso il Joker di Jared Leto, per cui quella è una cosa, è una nota di colore che mi ha divertito molto.
Beh, la dice lunga su come è stato percepito su Suicide Squad, del quale adesso sono in corso le riprese del sequel, per cui cioè del sequel, del
soft reboot. Soft reboot.
Non chiamarlo sequel, se no si offende.
James. Mirko, te invece lo attendi?
Guarda, in realtà io ho una sensazione opposta rispetto a Bede, cioè non è che ci speravo troppo in questo film, non mi convinceva all'inizio del tutto, invece quest'ultimo trailer mi ha fatto ridere molto. Poi ho notato, cioè...
Il problema è che anche a me ha fatto ridere, ma penso per un motivo diverso rispetto al tuo.
Nah.
Sì, però, cioè, boh, io non la prendo troppo sul serio, nel senso che per quello che è, mi fa ridere. Poi il fatto che lei sia, ecco, una narratrice inattendibile, a me è una cosa che fa molto ridere. E si vede poi che è un film che lei ha preso a cuore, secondo me, soprattutto dopo, ecco, la delusione di Suicide Squad, e col fatto che poi è anche produttrice. Però guarda, cioè, non so perché non la... è una bella sorpresa.
Io vi dico altre due o tre notizie veramente importanti della settimana. Allora, prima cosa, non è una notizia, c'è un certo film che sta per arrivare a 40 milioni in 8-9 giorni. Alcuni nostri lettori ogni tanto commentano dicendo ma state parlando troppo di Tolo Tolo. Ragazzi, noi siamo un sito nato come sito di cinema, parliamo anche di tante altre cose, ma se un film fa 40 milioni in poco più di una settimana, quindi vuol dire che milioni di persone stanno andando in sala, nella sala cinematografica, e stanno anche vedendo i trailer dei film dei prossimi mesi. In tutta sincerità, per noi è una notizia, è una cosa che dobbiamo seguire e che è nella nostra missione seguire, quindi a volte mi stupisce vedere come alcuni lettori pensino che, o commentino dicendo ma voi state dando troppo spazio a questa cosa. Carissimi, se non diamo spazio a queste cose, al sì, fatto che comunque un film che è stato fatto all'interno dell'industria, dando lavoro a delle persone, eccetera, eccetera, ottiene anche questi risultati, non so di che cosa dovremmo parlare.
Ma anche perché non è che di Pinocchio non abbiamo parlato, poi di
abbiamo
altri
parlato di Pinocchio, abbiamo fatto una bellissima intervista.
Esatto.
E anzi, segnaliamo anche l'intervista a Sorrentino fatta da Gabriele Niola, visto che oggi viene lanciato The New Pope questa sera su Sky Atlantic, per cui insomma. Poi ci sono altre notizie, secondo me, molto interessanti. Primo, a proposito di Rian Johnson e della possibilità che il suo Star Wars improvvisamente passi, diciamo, non più nelle sue priorità.
Ah, da giusto, il sequel di Knives Out.
È stato annunciato il sequel di Knives Out.
Bellissimo, non vedevo l'ora.
Che io speravo un sacco.
Ma sì, appena uscito dal cinema, io volevo appunto la serie su Benoit Blanc. Ma dai.
Non dico che, non, che questo è un segnale che non farà Star Wars. Dico che probabilmente la Disney sta dicendo, ok, facciamo un respirone, c'è Mandalorian stagione 2, c'è Cassian Andor stagione 1, ci sarà la serie TV su Obi-Wan. Nel frattempo, per i film, prendiamoci il giusto tempo. E quando è stato annunciato Knives Out è stato anche detto che Rian Johnson intende mettersi subitissimo al lavoro e girarlo possibilmente l'anno prossimo, quindi questo non preclude il fatto che lui poi possa mettersi immediatamente dopo al lavoro o alla regia del potenziale primo film della nuova trilogia di Star Wars, per cui chi lo sa.
No, ma anche perché io penso adesso veramente, cioè io penso e spero che fino al ridosso della prossima Star Wars Celebration veramente devono andare coi piedi di piombo, perché ci sono state come dire, degli svarioni durante la promozione di questo Ascesa di Skywalker, al di là di quello che possiamo pensare sul film, a me è piaciuto, a te no e viceversa.
Cristerio, ragazzi, Cristerio deve stare zitto.
È stato detto tutto il contrario, ma di qualsiasi cosa. Ma oggi abbiamo pubblicato la notizia su un personaggio secondario ma storico della saga, Nien Numb, cioè è vivo, è morto. Lo scrittore del romanzo di L'Ascesa di Skywalker dice: no, è morto. L'attore dice: ma no, non è morto, non è saltato in aria. Cioè,
che meraviglia. No. Altre due notizie, secondo me importantissime. Sono iniziate le riprese di Batman, ragazzi, a Londra, e sono già uscite anche delle foto. Non lo so, si vede questo personaggio, questo attore su una motocicletta e sembrerebbe Robert Pattinson. Poi c'è una foto che sembrerebbe Pinguino. Alcuni lettori hanno detto, vabbè, ma non sembra Pinguino. Poi nessuno ha confermato che ci sarà Pinguino nel film. 24 ore dopo, il regista Matt Reeves ha confermato che ci sarà Pinguino. E, l'altra notizia che è importantissima, ma che mi ha stupito poi leggere poche ore dopo sul nostro sito, una notizia collegata, e cioè l'altro giorno al CES, che non è una parolaccia, ma è
Consumer Electronic Show.
Esatto. Mercedes e James Cameron hanno presentato un'automobile futuristica, futuribile, ispirata al mondo di Avatar, l'immaginario di Avatar, e James Cameron, già che c'era, ha mostrato finalmente quattro disegni, neanche quattro immagini, ma quattro concept dei sequel di Avatar, nel suo fantastico stile vaghezza, tipo, potremmo fare questo film, potremmo anche averlo girato praticamente tutto, però comunque non diciamo nulla. E posso dire una cosa, siamo trasparenti, non è che abbia avuto questa quantità abnorme di letture la notizia con i concept.
No, no.
Quando in realtà anni fa le notizie sui sequel di Avatar viaggiavano a mille. Sì. E nel frattempo noi come sito siamo cresciuti molto come letture, quindi non credo che sia correlato al fatto che non lo so, i nostri lettori siano di meno e quindi fanno meno letture. No, anzi,
no,
contrario.
No, anzi, è il discorso che abbiamo fatto più volte, ovvero sia il nome di James Cameron avrà ancora un peso nel momento in cui questo film verrà proposto, quanto dipenderà poi dal marketing capace di andare a colpire l'interesse di chi, quando è uscito il primo Avatar, c'aveva 4 anni. Cioè, capite, quello è il problema.
Sicuramente il fatto che adesso sia in mano alla Disney questa cosa è un grande vantaggio, perché come sanno promuovere loro?
Sì e no, perché comunque sia anche loro ci hanno avuto dei problemini, soprattutto quando si è parlato di sequel, pensiamo a quello di Alice in Wonderland, Maleficent alla fine i suoi soldi li ha fatti. Per cui
però il sequel di Alice in Wonderland ha avuto dei problemi, perché Alice in Wonderland ha avuto un enorme...
Quello è vero, per carità. Però
è esploso, ma poi la gente era orripilata da quel film, quindi non lo so.
Però
mentre Avatar generalmente è piaciuto, però leggevo recentemente un editoriale internazionale su come Avatar sia uno dei film che hanno incassato di più, di cui si parla di meno, nel senso che ha colpito l'immaginario, sì, di una certa epoca, e però poi 10 anni dopo...
Ma assolutamente, si parla molto di più.
Ma, quel film,
Sì, ma si parla molto di più del fatto che alla fine Rose e Jack potessero stare insieme sulla tavola di legno alla fine di Titanic.
Mad Max Fury Road.
Mad Max, film del millennio, probabilmente fino al 2999. Però sì.
Quando uscirà Star Wars 95 e lascerà tutti completamente. No, però a me ha un po' stupito. Io credo che questo comunque sia stato non dico un esperimento, ma comunque una metrica che dovrà essere analizzata da chi da qua a dicembre 2021 dovrà iniziare a promuovere questo benedetto film. Non nascondo di essere abbastanza certo che se Cameron facesse comunque, mantenesse la prassi, cioè si svegliasse 6 mesi prima, iniziasse a sganciare trailer, foto e interviste, probabilmente andrebbe a finire come con Avatar, quello precedente, nel senso che, non lo so, in parte il fatto che non si sapeva nulla del film fu una componente importante nello stupire tutti. Però il fatto che questo non è un film completamente originale, quindi non è che dobbiamo scoprire nulla di nuovo e quindi non ci sarà lo stupore del dire che figata, quindi forse in realtà serve raccontarlo un po', questi sequel qua serve che vengano raccontati un po' prima. Boh, Mirko, che ne pensi?
Che ha girato e sta girando 4 sequel.
No, quindi... non 4, 2.
Sì, però oramai è tutto lì, cioè ci sta lavorando da 10 anni e passa, quindi spero che ci sia qualcosa di dietro, cioè che non sia tutta fuffa, chiaramente. Però effettivamente il ritorno di Cameron al cinema dopo Avatar, praticamente, perché come produttore ha fatto un bel po' di cose, però come regista si era mummificato, quindi io spero sempre bene, in ogni caso ho sempre...
Perché sei ancora sotto i 30, dopo...
Sì, è per quello, poi
una volta...
Però dai, speriamo.
No, ma sì, allora, ma perché pure io spero tantissimo che c'entra, anche se di tutti i film che ha fatto, sicuramente Avatar non rientra nella mia top 3, diciamo. Il fatto è che se un regista mi dice che non ha tempo neanche di dedicarsi al transfer HD di alcuni suoi film come True Lies, perché sta lavorando 25 ore al giorno su Avatar, io mi aspetto veramente delle cose gigantesche, perché, cioè...
Sì, beh, sappiamo anche che sta facendo sperimentazioni tecnologiche.
Sperimentazioni tecnologiche, quello che vogliamo, però anche la sperimentazione tecnologica, come me la... Cioè, il 3D magari era, tra virgolette, più facile da vendere. Adesso cosa mi devi vendere?
Sì, sì. Come mi piace che un lettore grafica. Giustamente ci ricorda che il primo trailer uscì veramente 2 mesi prima. È vero che uscì praticamente a ridosso, mi ricordo ancora che fecero una presentazione apposta per la stampa di questo trailer.
Sì.
E vabbè, c'è chi ci dice, ma chi parla ancora di Via col Vento? Spero sia ironico, visto che... Ci sono frasi di Via col Vento che vengono, ormai sono nel linguaggio comune, non ricordo frasi di Avatar che vengono usate nel linguaggio comune, anche se, ripeto, io Avatar è un film che adoro, al contrario di altri del nostro team, e che mi ha segnato e che mi piace un sacco, per cui, però è vero che ha avuto un impatto culturale per quanto riguarda il 3D, però poi non è una cosa che ci ricordiamo come Titanic, per dire, no? Per cui, allora, poi dobbiamo chiudere il videoblog, però... Due cose, Colin Farrell come pinguino, cosa diamine c'entra? Aspettiamo di vederlo ufficialmente, cioè, perché diciamo che ricordiamo che c'è qualcuno che si lamenta di Batman dicendo che ma Robert Pattinson è biondo. Aspettiamo di vedere com'è Robert Pattinson come Bruce Wayne, francamente.
Sì, solo riferimento a quello, perché ho letto pure anch'io qualche commento. Quell'intervista è stata fatta qualche settimana fa, non è, era biondo ancora per le...
Per Tenet.
Credo che oramai sia pure tinto,
Sì, tra tinto Tenet mi piace.
Tinto Tenet.
Allora, direi che possiamo chiudere il videoblog della settimana. Ci vediamo non cioè io venerdì prossimo non ci sarò, per cui probabilmente ci sarete voi due.
Ah già, sì, è vero.
E vi ricordo a tutti quanti di diventare nostri sottoscrittori, inizia il 2020, ci saranno tante sorprese, tante novità quest'anno su Bad Taste, ci saranno anche delle sorprese e novità per i nostri sottoscrittori vecchi e nuovi, quindi andate su premiumbibed.it per aiutarci a diciamo proseguire quello che facciamo e fare cose nuove in questo 2020, e auguro buona, si può dire al 10 gennaio ancora buon anno?
Vabbè, sì, è la prima live che facciamo, quindi sì,
ma sì. Dai, buon, allora, anno. Buon anno, buon ma 2019, sì. No, aspettate,
no.
Ciao a tutti,
ciao,
ciao.